Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, prima che mi dimentico, vi ringrazio delle preghiere con cui avete accompagnato il corso di esercizi, che è stato veramente molto, molto benedetto da Dio. No, c'erano 7 preti, un frate e 2 laiche. Vi ringrazio veramente, perché i corsi di esercizi sono momento di grazia, sono delicati. Insieme all'azione di Dio c'è anche l'azione del demonio, ma noi abbiamo visto veramente lo spettacolo dello Spirito Santo. Così io chiamo gli esercizi spirituali, spettacolo dello Spirito Santo. Poi io mi sforzerò di essere breve. Un punto mi sembra necessario: siamo entrati nel tempo ordinario, caratterizzato dal colore verde, e ordinario perché? Gli altri sono chiamati tempi forti, perché vogliono focalizzare o prepararci a qualche mistero particolare della fede, così l'avvento precede il Natale, la Quaresima precede la Pasqua. Invece il tempo ordinario è la quotidianità della Chiesa che di domenica in domenica si prepara a raggiungere la domenica senza tramonto. È il centro proprio del tempo ordinario, il fulcro è la domenica, come Pasqua della settimana, il giorno del Signore, nel quale il popolo santo di Dio è chiamato a celebrare le meraviglie con cui è stato benedetto, salvato nella Pasqua di Cristo. Detto questo, ecco, qui possiamo aggiungere, per rifarci alla seconda lettura dove Paolo parla santi per vocazione, proprio nella messa, nella celebrazione eucaristica, in particolare nella celebrazione eucaristica domenicale, attorno al vescovo o attorno al parroco che fa le veci del vescovo, che il popolo santo di Dio vive la sua santità, no? Vive quella grazia della figliolanza e quella chiamata a fare della propria persona un culto spirituale gradito a Dio. E tutto questo viene realizzato alla sua sorgente e il suo apice nella celebrazione dell'Eucaristia. Detto questo, veniamo al Santo Vangelo, in cui abbiamo ripreso l'evento della proclamazione di Gesù come agnello di Dio, come Messia da parte di Giovanni Battista. Domenica scorsa l'avevamo visto attraverso il Vangelo di Matteo, oggi abbiamo una inclusione giovannea. Il Vangelo di Giovanni viene introdotto in questa seconda domenica, che poi in realtà è la prima, perché non esiste la prima domenica del tempo ordinario, perché inizia di lunedì. E cosa dire di questo passo del Vangelo di Giovanni? Giovanni, vedendo Gesù, dice 3 cose importanti, sulle quali cerchiamo di fermarci a mo' di flash. Dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Poi dice che su di lui ha visto scendere e rimanere lo Spirito Santo, e poi conclude: ho testimoniato, ho visto e ho testimoniato che questo è il Figlio di Dio. Quindi queste 3 cose sono importanti nel discorso che fa San Giovanni. Dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, su di lui è sceso lo Spirito, questo è il Figlio di Dio. Partiamo dall'ultima. Certamente Giovanni, non avendo ricevuto, e morendo anche prima della Pentecoste, nel suo martirio per la verità, non è che quando ha detto Figlio di Dio poteva avere la comprensione piena del mistero della Santissima Trinità. No. Gli apostoli, ricevendo la pienezza dello Spirito nel giorno delle Pentecoste, della Pentecoste potranno, insegneranno che questa figliolanza divina significa pienezza della divinità, condivisa nell'amore trinitario, dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. No. E noi ringraziamo il Signore come questa rivelazione sia giunta a noi attraverso la Chiesa, per cui noi conosciamo il mistero della Santissima Trinità. Ed è molto importante conoscere il mistero della Santissima Trinità, perché siamo stati chiamati a immagine, siamo stati creati a immagine della Santissima Trinità e abbiamo la vocazione di vivere nella Santissima Trinità, non come estranei, ma come figli. E quindi conoscere il mistero è una cosa importantissima, determinante, perché altrimenti non so chi sono, non so neanche cosa sono chiamato a essere, quindi non conosco la strada. Gesù, il Figlio, sarà per noi via, verità e vita, che ci introdurrà con la sua morte e risurrezione, il dono del suo Spirito, ci introdurrà in questo destino meraviglioso che abbiamo, questa vocazione meravigliosa che abbiamo ricevuto, di essere nella Trinità, non estranei, ma figli nel Figlio, membri vivi, dal nostro cuore, ferito dalla carità, dirà San Giovanni della Croce, scorre l'amore trinitario, il Padre e il Figlio spireranno il loro amore attraverso il nostro cuore, attraverso di noi, e questo è qualcosa di veramente meraviglioso, no? Essere nella Trinità. Poi quella affermazione di Giovanni, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, qui ci sono due aspetti che vanno approfonditi. Ecco l'agnello, che cosa capivano coloro che lo ascoltavano quando diceva ecco l'agnello di Dio? Noi lo ripetiamo nella messa, ecco l'agnello di Dio. È chiaro che oggi probabilmente pochissimi capiscono cosa vuol dire ecco l'agnello di Dio, no? Quando viene detto, ma da chi ascoltava Gesù era chiaro l'agnello di cui parlava, no? E quell'agnello che sarà portato nel servo di Yahweh, di Isaia, di cui abbiamo parlato nella prima lettura, e che è l'agnello della Pasqua, che è l'agnello del Kippur. Nell'agnello della Pasqua l'agnello veniva immolato e il sangue veniva, del sangue venivano intrise le architravi perché l'angelo della morte non penetrasse nelle case degli ebrei. E Giovanni ci tiene a precisare come Gesù verrà immolato, e lui l'agnello, il vero agnello, quella era una prefigurazione, Gesù verrà immolato proprio, Giovanni mette in risalto come l'orario della morte di Gesù sia appunto l'orario della immolazione degli agnelli nel Tempio. Quando i sacerdoti nel Tempio immolavano gli agnelli, quello è l'orario in cui nel Vangelo di Giovanni muore Gesù, muore immolato, lui l'agnello, ma anche l'agnello del Kippur, che è l'agnello, durante questa grande festa dell'espiazione si prendevano due agnelli, uno veniva immolato per i peccati del popolo, e sull'altro venivano imposte le mani da parte del sommo sacerdote, che imponendo le mani su questo agnello dichiarava tutti i peccati del popolo, no? Questo popolo fedifrego, ladro, imbroglione, adultero, e imponeva le mani. E poi alla fine di tutta questa sfilacciata di peccati del popolo, il caprio veniva portato nel deserto e abbandonato nel deserto. Che voleva dire questo rito? Che quel caprio portava via, portava su di sé i peccati del popolo. Tutto ciò verrà realizzato in una maniera divina, in una maniera sublime, in una maniera incredibile da Gesù, che non semplicemente ci toglierà e porterà i nostri peccati su di, ma in un certo senso, per la potenza divina, per la esuberanza del suo amore, ci strappa di dosso. Se noi potessimo vedere il desiderio d'amore con cui Gesù vuole la nostra santità, desidera la nostra bellezza, desidera la nostra gloria, desidera purificarci. Lui proprio ce li strappa per una veemenza di amore. E lì nel battesimo con Giovanni già realizza il mistero in anticipo, il mistero della Pasqua, dove i nostri peccati vengono inchiodati al legno e viene strappato il documento scritto del nostro debito. Domenica scorsa dicevo appunto come il portare i nostri peccati da parte del Signore non è stato un portare di tipo affettivo, morale, nel senso che ha portato su di sé, come ad esempio, non so, nelle nostre famiglie, nella mia è successo, abbiamo pagato i debiti di nostro padre, no? Perché ci siamo accollati noi, già lì c'è qualcosa di più vicino a quello che è successo con Gesù, perché Gesù, così come i debiti di mio padre, io non li vedevo come di mio padre, ma li vedevo come miei, no? Ma Gesù ancora di più, perché ciò che univa i debiti di mio padre a me era l'amore di famiglia, l'amore che noi figli avevamo avuto, per cui ci siamo accollati i debiti di papà, ma per amore. Ma Gesù, che nel cui cuore esplode un amore divino, quell'amore con cui ci ama, ha fatto sì che i nostri peccati lui ce li strappasse e li presentasse come suoi. Questo è un mistero si è fatto peccato, è stato trattato da peccato, dirà Paolo, no? Ma in questo senso, lui l'innocente, senza ombra di peccato, ha preso su di sé i nostri peccati e li ha vissuti. Questo prendere su di sé non è stata una cosa esteriore, è stata una cosa interiore. Cioè lui ha veramente subito gli effetti del peccato come se fosse stato lui il peccatore supremo dell'umanità. E invece è l'innocente. E questo è bello. Questo è bello. L'agnello di che ci toglie i peccati del mondo. Però un'altra in particolare frase di questa una parola di questa frase è importante soprattutto oggi, dove è stato messo da parte il Regnum Christi, cioè è stato messo da parte l'impegno della Chiesa di evangelizzare, irradiare il Vangelo e portare il fuoco dell'amore di Cristo, questo fuoco che lui è venuto a gettare dappertutto. Perché Giovanni dice, ecco colui che viene a levare il peccato del mondo, cioè di tutto, di tutti gli uomini, ma non solo di tutti gli uomini, anche nell'aspetto sociale, delle istituzioni umane, di tutto ciò che l'uomo può fare. Lui è venuto a purificare il mondo, tutto questo mondo, che una prima volta fu purificato, se vi ricordate, nella Genesi, quando dice il Signore, vedendo che tutto il mondo peccava, vedendo che ogni disegno, ogni pensiero dell'uomo era peccaminoso, mandò il diluvio. Ora, vedendo che il mondo andava alla rovina, dirà Sant'Ignazio negli Esercizi, vedendo questa umanità che precipitava verso la dannazione, che cosa fa il Signore? Fa la redenzione mandando il Figlio, non manda più un diluvio di acqua, manda un diluvio d'amore attraverso il cuore squarciato che si squarcerà del suo Figlio per salvare questa umanità. Ma è importante, ripeto, che noi abbiamo davanti come il Signore vuole salvare tutto, tutta la realtà umana, non semplicemente ogni singolo, perché oggi ci stanno relegando nelle sacrestie, no? E abbiamo dato alla dimensione cristiana una dimensione personale, intimistica, che non è quella nostra. Noi siamo per la trasfigurazione del mondo e l'impegno del cristiano deve essere quello di essere luce, sale di questo mondo, perché questo mondo si trasformi. Non dobbiamo perdere la speranza di fronte a tanta cattiveria, a tanta malizia, che questo sia possibile. Non dobbiamo perderlo, perché a Dio tutto è possibile nella misura in cui noi aderiamo a Lui, diventa possibile anche oggi ciò che può sembrare ridicolo, può sembrare assurdo, può sembrare impossibile a chi non crede, a chi non possiede questa speranza, a chi non possiede questo amore. E infine dice Giovanni, vedi scendere e rimanere lo Spirito. Scende, vedete Qui ci sarebbe da fare tutto un discorso sull'antropologia cristiana. Chi è l'uomo? I padri dicevano che l'uomo, se non ha lo spirito, non è pienamente se stesso. Perché quando fu creato da Dio, fu creato con quel fango impastato, ma su cui soffiò lo spirito. E la disgrazia del peccato originale fu appunto di perdere questo soffio. E allora l'uomo senza lo spirito vive una dimensione psichica, animalesca, per cui diranno i padri, l'uomo è posto davanti a due vocazioni: o rimanere un animale o diventare figlio di Dio, o essere animalizzato o essere divinizzato. E tutto questo sta nel suo libero arbitrio scegliere. Accogliere il Signore che gli strappa il peccato e gli soffia lo spirito, che rimane su di lui perché possa vivere nella spinta, possa vivere nella conduzione, possa camminare nello Spirito Santo, come dice San Paolo. E questa è la nostra vocazione, accogliere lo Spirito Santo e fare in modo che non se ne scappi. O, come dirà Paolo, fare in modo che non pianga, non contristate lo Spirito Santo. E noi lo contristiamo, lo Spirito Santo, nella misura in cui non accogliamo le sue spinte ad amare e ci rinchiudiamo in noi stessi, in un io accortacciato su di sé, in un io egoistico, in un io tornacontistico, in un io incapace di servizio, di amore. Ma se noi accogliamo la spinta in noi dello Spirito Santo, allora viviamo una vita che è al di là dell'umano, perché, vedete, anche questo bisogna sempre dirlo, noi siamo, se siamo chiamati alla figliolanza divina, se partecipiamo alla vita divina, alla natura divina, significa che siamo stati elevati dal mondo animalesco. E quindi la nostra vita esige un'altezza, un'elevatezza, che non è esigita a chi non ha ricevuto lo Spirito Santo e a chi non vive nella spinta dello Spirito Santo. Per cui le esigenze della vita morale del cristiano non possiamo andarle a discutere nei talk show, non possiamo andare a parlare di ciò che il cristiano deve fare, ciò che il cristiano deve vivere, ciò che il cristiano deve conseguire con persone che non hanno ricevuto lo Spirito Santo. La cosa più assurda oggi è questo: vedere delle trasmissioni con preti, vescovi, filosofi, ma come fanno a capire? La vita cristiana, il segreto della vita cristiana è in questo spirito che rimane su di noi e che ci dà la possibilità di un amore divino, non di un amore umano, di un amore divino. Come fai a vivere questa vita? Ho l'amore divino, posso. Ma come fai a portare questa croce? Ma perché non ti rifai una vita? Perché ho lo Spirito Santo. Ma vagliela a spiegare queste cose. Non possono capire, non ci possono capire. Per quale motivo andiamo a spiegare le nostre cose se non ci possono capire? Per essere ridicolizzati da questo mondo che ti ridicolizza, ti sbeffeggia, ti definisce troglodita. Il mondo va conquistato, sì, ma non in quella specie di dialogo dove alla fine noi perdiamo anche la nostra identità. Il mondo va conquistato ed è facile conquistarlo, ma attraverso la via della santità, attraverso la via della testimonianza. Così come Gesù viene mostrato nel Vangelo con quello spirito che rimane su di lui e da quel momento è che lo conduce dappertutto. E tutta la vita di Gesù, dall'incarnazione alla passione, alla morte, è stata condotta dallo spirito, nella misura in cui anche noi veniamo condotti dallo spirito, saremo capaci di porre questioni a questo mondo, interpellanze e perplessità, perché questo mondo si converta. Perché abbiamo la potenza dell'amore divino. E allora, in questa prima settimana, in questa nostra celebrazione di questo tempo ordinario, in cui siamo chiamati di domenica in domenica a camminare dietro a Gesù come piccoli discepoli, piccoli apostoli, piccoli che lo ascoltano e che vogliono mettere in pratica la sua parola, chiediamo a colei che è la nostra madre, la nostra regina, colei che ci accompagna in questo cammino, che ci aiuti. Ci aiuta a fare in modo che questa parola che abbiamo ricevuto e questa parola che ora si comunicherà a noi come carne diventi potenza di vita nuova nella nostra esistenza quotidiana. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia. Amen. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Amen. Vi colmi di fede, speranza e carità perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita, andate in pace.